Buongiorno a tutti, per me, per Jessica, per Caterina. È una gioia questa mattina essere insieme a voi, è una gioia, un privilegio, godere questa comunione fraterna insieme. Vi ringrazio per l'invito che mi avete fatto. Per noi è sempre un bel momento ritrovarci insieme, godere di questi momenti insieme e ascoltare così la parola del Signore, quello che il Signore avrà da dirci. Mi fa molto piacere quello che sto vedendo, i progressi, Dio vi sta benedicendo come Chiesa, vi dico personalmente, vi considero un esempio, quindi che Dio continui a benedirvi proprio in questo progresso che state avendo. È bello vedere come il Signore ci dà di servirlo, dicevo prima a Gino, è un privilegio essere al servizio del Signore, è un privilegio che Lui ci usa ancora nonostante le nostre pochezze, le nostre debolezze. Nonostante tutto, Dio si serve di noi. È un grande privilegio, una grande responsabilità, ma soprattutto un grande privilegio. Quindi ringraziamo il Signore e continuiamo a pregare gli uni gli altri affinché possiamo andare avanti nel servizio, nel ministero, ognuno a seconda o dei doni che Dio ci ha e vi ha dato. È molto bello questo sapere, essere a conoscenza e capire quali sono i doni che Dio ci ha dato. A ognuno di noi il Signore ha dato almeno un dono. Quindi, è bello sapere qual è questo dono e metterlo al servizio della Chiesa per l'edificazione, come ci insegna la Scrittura, della Chiesa. Mentre così Gino 2 mesi fa mi invitò per questa mattina per avere una parola con voi, pensavo quale potesse essere, diciamo, se si può abbassare un po' il tono basso, forse rimbombo un po'. Pensavo quale potesse essere l'argomento da poter condividere insieme con voi e così mi è venuto in mente qualcosa che riguarda la vita cristiana di ciascuno di noi. Lo vedremo proprio fra poco. E mi servirò, come l'anno scorso, di un segnale stradale che ci introdurrà in questo argomento. E così quando va di qua. Giusto, ma scusate. Ecco. Quando vediamo questo segnale stradale, cosa ci fa venire in mente? Lavoro in corso, giusto? Quando siamo incamminati, siamo per strada, siamo in macchina, vediamo questo segnale, magari c'è un omino con la paletta rossa che ci dice alt, fermati perché ci sono dei lavori in corso, devi rallentare, devi fermarti. E puoi passare quando ti facciamo vedere la paletta verde, vero? Vi capita spesso, no? Allora, quando c'è dei lavori in corso, dobbiamo fermarci e dobbiamo stare attenti perché ci sono questi lavori e dobbiamo rallentare. E quando vediamo questo cartello, ci aspettiamo che prima o poi questi lavori in corso finiscano, è vero? A volte incominciano questi lavori, ma devo puntare di là. Ci sono stati dei lavori in corso molto lunghi, per esempio mi sono documentato e per esempio tanti di voi conoscete, no? La muraglia cinese, lunga 21.000 km e per la costruzione di questa muraglia sono occorsi, pensate, 100 anni, si sono voluti 100 anni intervallati da più soste per costruire questa muraglia cinese. Spostandoci in un'altra parte del globo, in America, troviamo questa montagna, non so se avete visto, il Monte Rushmore National Memorial. In cima a questa montagna trovate quattro effigi, quattro visi di quattro presidenti degli Stati Uniti. Bellissimo, una cosa straordinaria. 18 metri sono lunghi questi visi. Per costruire questa scultura, per scolpire questa montagna, questo scultore Gudjon Borglum lavorò con 400 operai e ci impiegò, pensate, 14 anni. Lavori in corso abbastanza lunghi. 14 anni. Se torniamo poi nel nostro ambito, nel Mediterraneo, la piramide di Cheope, ci impiegarono, pensate, 23 anni, dal 2470 a.C., e furono impiegati circa 90.000 schiavi. Questo per dire che i lavori in corso, quando incominciano, non si vede l'ora che finiscano, è vero. Ma molte volte può capitare che questi lavori in corso si protraggano così a lungo che non vengano terminati, e così abbiamo anche delle opere incompiute. Per esempio qui mi fa piacere, ci sono molti musicisti, sapranno bene che la Sinfonia D759 di Schubert è un'opera incompiuta in quanto priva degli ultimi due movimenti. I musicisti sanno cosa intendo. L'ultima opera di Giacomo Puccini, La Turandot, rimase incompiuta in quanto la morte lo colse all'improvviso nel 1924, un'opera incompiuta, lavoro in corso ma rimase incompiuta. Molte furono le opere giovanili di Leonardo da Vinci, il quale aveva la pessima abitudine, cercando la perfezione, di, e per ogni suo lavoro, di non finire le commissioni che gli davano. Così molte opere sue giovanili rimasero incompiute. Ebbene, anche nella vita del cristiano, questo per introdurci che cosa? Che anche nella vita del cristiano ci sono dei lavori in corso. Forse tu non lo sai, ma davanti a me, davanti a ognuno di voi, c'è questo cartello. Lavori in corso. Non te ne eri accorto? Dio sta lavorando sulla mia vita, sulla vita di ciascuno di noi. Dio sta lavorando utilizzando i suoi utensili. Molte volte deve usare lo scalpellino, deve forse togliere delle parti che noi riteniamo indispensabili, ma sono del tutto superflue. Molte volte, quando lui utilizza i suoi strumenti, i suoi utensili, forse ci fa male, forse ci fa attraversare dei momenti particolari, delle prove, delle sofferenze, ma lui deve lavorare su di noi. Questi lavori in corso devono andare avanti affinché lui ottenga dalla nostra vita un capolavoro. Tu non lo sai, ma questo cartello dei lavori in corso sta andando avanti, e questi lavori vanno avanti a ritmo continuo, e quando il capolavoro è ultimato, sarà ultimato, questo cartello di lavori in corso verrà tolto. Ci sono tanti aspetti della nostra vita davanti ai quali c'è questo cartello di lavori in corso. Forse ci sono diversi aspetti su cui Dio sta lavorando. E la domanda a questo momento è questa: permetti al Signore di poter lavorare su questi aspetti della tua vita o no? Può capitare che i lavori si protraggano all'infinito, in quanto forse non ci lasciamo plasmare con facilità. E spesso può capitare che il cartello di lavoro in corso su certi aspetti della nostra vita stia lì, vita naturale durante. E forse corri il rischio di arrivare al termine della tua vita come un'opera incompiuta. Il Signore vuole compiere questo lavoro straordinario, vuole ottenere un capolavoro dalla vita di ciascuno di noi. Ma cosa riguardano questi lavori in corso della vita del credente? Quanto durano? Da cosa partono? Il punto di partenza, devo controllare un attimo dove sono, scusate. Il punto di partenza lo troviamo nella lettera di Paolo ai Galati, al capitolo 2, versetto 20. Venite con me, leggeremo questo versetto, un versetto straordinario che conosciamo tutti, che ci parla proprio di questo punto di partenza, questo cuore del Vangelo, la nuova nascita e la santificazione. I lavori in corso parlano proprio di questa santificazione. Noi riceviamo già la santificazione per posizione nel momento in cui apriamo la nostra vita, il nostro cuore al Signore, ma poi giorno per giorno dobbiamo compiere questo processo che è la santificazione. Galati 2:20 dice così l'Apostolo Paolo: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Abbiamo parlato, abbiamo citato più volte questa mattina la croce, nella preghiera, nella presentazione. La croce è il punto centrale della vita del credente, da lì parte tutto. Quest'opera straordinaria, completa, che il Signore Gesù ha compiuto per ciascuno di noi, il cuore del Vangelo. E il tema centrale della lettera ai Galati, come sapete, è proprio questo, la giustificazione per fede. Nei capitoli 3 e 4 vengono esposti proprio i principi della giustificazione, nei capitoli 5 e 6 i privilegi della giustificazione, nei capitoli 1 e 2 il predicatore della giustificazione. In questo versetto troviamo due punti fondamentali, che sono l'identificazione nella crocifissione di Cristo come unico mezzo di redenzione e giustificazione, e la santificazione. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora c'è un processo che inizia con la nuova nascita, con la salvezza, con il momento in cui noi apriamo finalmente il nostro cuore al Signore, ci riconosciamo come peccatori, riconosciamo Lui come nostro Signore e Salvatore, come colui che ha portato sulla croce i nostri peccati, e da lì inizia questo processo di santificazione che va avanti giorno per giorno, e c'è questo cartello di lavoro in corso davanti alla nostra vita, davanti a tanti aspetti nella nostra vita. E dipende poi da noi se permettiamo al Signore di lavorare su di noi. Sono stato crocifisso con Cristo sta ad indicare che attraverso la morte di Cristo è come se anche noi fossimo morti con Lui. È bella questa identificazione. Il Signore ci ricorda che la nostra vecchia natura, noi siamo morti con Lui e dobbiamo ricordarci questo ogni giorno. La vecchia natura è morta e dobbiamo considerarla come morta, dobbiamo quindi far realizzare la nuova natura nella sua vita. Con questo versetto Paolo ci dà la sua definizione della vita cristiana. Devo andare avanti. Non espone una maniera di vivere particolare di un cristianesimo ad alto livello, ma presenta semplicemente quello che Dio chiede a ognuno di noi. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quando noi forse ci arrabattiamo giorno per giorno con la nostra volontà, è vero, Dio richiede la nostra volontà, ma quando faremo tutto esclusivamente con la nostra volontà, con le nostre forze, arriveremo a un punto in cui cadremo, perché riconosceremo la nostra sconfitta, perché questo è il punto di partenza di ogni cristiano che inizia a vivere la vita cristiana ed è il must da seguire ogni giorno nella propria vita. Insomma, c'è un percorso da seguire, c'è un punto di partenza che è questa, la croce, da lì si parte, si va avanti e c'è questo percorso di santificazione giorno per giorno, questi lavori in corso. Io non so a che punto sei nella tua vita con questi lavori in corso. Non so se determinati aspetti della tua vita, da certi aspetti il Signore ha potuto togliere questo cartello, oppure se sono ancora lì. Sapete, la vita cristiana è un po' come la scuola, no? Il Signore ci mette davanti certe tappe, certi problemi, certe cose da superare. Una volta che li superiamo, passiamo alla classe superiore, successiva, no? E così via dicendo. È un progredire, lo vedremo in un versetto adesso fra poco. C'è un punto di partenza, c'è anche un punto di arrivo. Qual è il punto di arrivo? In Efesi capitolo 4, versetto 13, è uno dei quattro brani, vi ricordate, in cui si parla dei doni dello Spirito. Lo leggo io per brevità, se volete seguirmi. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera, del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che, ecco il punto di arrivo, tutti giungiamo all'unità della fede, della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. C'è un punto di arrivo, abbiamo visto il punto di partenza, la croce, c'è un percorso, c'è un punto di arrivo. L'unità della fede, inteso come il corpo della verità rivelata che forma l'insegnamento cristiano. La piena conoscenza del Figlio di Dio, intesa come una profonda conoscenza di Cristo, che si realizza solamente col dimorare in Lui, progressivamente in Lui, che il credente realizza attraverso la preghiera, lo studio, la parola, l'ubbidienza ai Suoi comandamenti. La statura perfetta di Cristo. Dio vuole che ogni credente manifesti le qualità di suo Figlio, che è il modello di maturità, di perfezione spirituale, verso cui tendere. Insomma, c'è un bel punto di arrivo, c'è un punto di partenza, c'è un itinerario, questa santificazione progressiva, quotidiana, giornaliera, c'è un punto di arrivo. È bene che ogni credente si ricordi qual è il punto di arrivo, dove dobbiamo andare, dove dobbiamo arrivare, altrimenti se perdiamo di vista il punto di arrivo, il traguardo, forse perdiamo di vista anche qual è lo scopo della nostra vita cristiana. Seconda Timoteo 3, 17, scusate, prima Giacomo 1, 4, dice ancora: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, affinché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Perfetti e completi non significa che noi raggiungeremo la perfezione su questa terra, non fa riferimento a una perfezione priva di peccato, bensì alla maturità spirituale. Ha letto prima il brano di Pietro in cui il fratello si faceva riferimento al fatto che noi all'inizio della nostra vita cristiana dobbiamo appetire la parola come un puro latte spirituale, è vero, ma poi il Signore ci chiama a crescere giorno per giorno. L'Apostolo Paolo, vi ricordate, ai Corinzi a un certo punto li sgrida, dice: ma insomma Vorrei parlarvi come a credenti maturi, ma mi sa che devo parlare a voi come a dei bambini, ancora, siete ancora indietro. C'è un progresso che dobbiamo compiere, dobbiamo ricordarci il punto di partenza, da dove siamo partiti, dobbiamo tenere presente il punto di arrivo, che è questo, l'unità della fede, la piena conoscenza dei figli di Dio, lo stato di uomini fatti, la statura perfetta di Cristo, affinché siamo, in Giacomo abbiamo letto, perfetti, completi, di nulla mancanti. Una domanda allora a questo punto, a che punto siamo della nostra santificazione, della nostra crescita? Tu a che punto sei? Sei consapevole di questa... di questo percorso che ogni credente deve fare? Allora, per posizione noi siamo già santi, ma dobbiamo compiere questa santificazione giorno per giorno, quotidiana. A che punto sei con la tua vita, col Signore? Sei consapevole che ci sono degli aspetti della tua vita su cui c'è questo cartello di lavoro in corso o no? La cosa importante è essere consapevoli. Sapete, quando una persona realizza di essere ammalato, allora va dal medico, ma se uno dice no, io sto bene, ma poi è ammalato, non va dal medico per andare a farsi prescrivere delle medicine idonee per guarire. La cosa importante è che siamo, noi dobbiamo essere consapevoli della necessità di, proprio di crescere, di svolgere questo progresso di giorno in giorno affinché arriviamo a questi punti di arrivo, perfetti, completi, di nulla mancanti, raggiungere la statura perfetta di Cristo, che la raggiungeremo in cielo, è vero. Però dobbiamo compiere questo cammino, dobbiamo andare avanti giorno per giorno. Seconda Timoteo 3,17. Dove dice, un brano molto conosciuto che conosciamo molto bene, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia affinché, lo scopo, l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Insomma, abbiamo un punto di partenza nella vita cristiana, c'è una meta, un punto di arrivo, uno scopo nella vita cristiana. E chiaramente nel mezzo c'è un percorso da effettuare, che è questa santificazione, che ci vede protagonisti coinvolti ogni giorno. La tua santificazione non puoi demandarla a un'altra persona, il Signore te la chiede da te, il Signore la chiede a me, a ognuno di noi deve curare questo progresso, questa santificazione giorno per giorno. C'è un percorso da effettuare, che è questo processo della santificazione, questi che ho chiamato di questi lavori in corso. Il Signore sta lavorando su di noi, non finirà di lavorare fino a che avremo il fiato su questa terra, fino a che il Signore ci chiamerà, ci saranno questi lavori in corso. Allora, su tanti aspetti della nostra vita, il prima possibile, quando sicuramente il Signore ci permetterà di superare questi aspetti, questi punti deboli, queste debolezze, allora in quel momento il Signore toglierà questo cartello di lavoro in corso da quell'aspetto. Magari ci saranno altri aspetti ancora su cui sta lavorando, ma la cosa importante è che noi ci facciamo plasmare da Lui. Se non ci facciamo plasmare da Lui, l'abbiamo visto nell'introduzione, il rischio che corriamo è quello di arrivare al termine della nostra vita come un'opera incompiuta. Quanti credenti iniziano bene? L'anno scorso mi ricordo che ho trattato con voi il divieto di sosta. Tanti credenti incominciano bene, con tante belle iniziative, con tanti bei propositi, e poi arrivano, vedono una piazzola di sosta e parcheggiano. Peccato che dice un grosso segnale di divieto di sosta. La vita del credente non prevede soste, salvo se non previste dal Signore. Ricordate la sosta che Dio previde per Giona. Giona stava scappando da tutt'altra parte, il Signore ha detto adesso ti fermo io, tac, nel pesce. E lì lo fece sostare 3 giorni in cui Dio parlò a lui. Il popolo di Israele doveva rimanere nel deserto qualche settimana. C'era un bel progetto da parte di Dio a portarli subito nella terra promessa. Ribellione, mormorio, incredulità verso le 10 delle 12 spie, vi ricordate? Morale, conseguenza, 40 anni nel deserto. Quindi Dio li fece sostare nel deserto. Allora, c'è un percorso nella vita di ognuno di noi, dei lavori in corso che Dio vuole fare, vuole compiere nella vita di ognuno di noi. La domanda è, ti stai facendo cesellare, ti stai facendo modellare dal Signore o no? Quante volte sento da tanti credenti, ma sì, ma io sono fatto così, purtroppo questa è la mia debolezza, ma come? Il Signore prevede per te e per me un capolavoro, qualcosa di straordinario. Perché molte volte opponiamo delle resistenze a Lui? non comprendiamo la sua volontà, non comprendiamo quello che lui sta facendo nella nostra vita. Lui vuole fare qualcosa di straordinario. Dio è buono, ha uno scopo per noi, è un privilegio servirlo, andare avanti, essere al suo servizio. Perché dobbiamo opporre delle resistenze? Perché forse a volte siamo ripetenti sempre nella stessa classe. Dio ci mette davanti sempre lo stesso problema. Dio vuole farci andare avanti, vuole darci la promozione affinché passiamo alla classe superiore. Vuole lavorare in una maniera efficace nella nostra vita. Vuole ottenere un capolavoro. Dio sta ottenendo un capolavoro nella tua vita o no? A che punto è il Signore? Mentre sta svolgendo i suoi lavori, mentre sta cesellando col suo scalpello, con il suo martello, ti stai facendo formare da lui o no? Se opponiamo delle resistenze, la nostra rimarrà un'opera incompiuta. Romani 12:2, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, finché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Come conosciamo la volontà di Dio? Per esperienza, giorno per giorno. Solo così possiamo scoprire qual è la sua volontà, che è quella perfetta, anche quando a volte non sappiamo, non riusciamo a capire. Signore, perché tutto questo? Signore, tu mi vuoi insegnare qualcosa? Insegnami, voglio veramente ubbidire alla tua voce, alla tua volontà. Perché lui ha uno scopo per ciascuno di noi, affinché il suo nome venga glorificato. Allora c'è un percorso da fare, e dobbiamo progredire sempre di più. Il significato di progredire, sapete qual è? Pro gradi, il significato etimologico del termine è proprio pro gradi, cioè andare avanti per gradi. Molte volte vorremmo forse bruciare le tappe. E un credente mi diceva, ma io vorrei svegliarmi una mattina ed avere la piena conoscenza del Signore, avere la piena conoscenza della Scrittura. Non è così. Il Signore prevede un percorso, una maratona, un cammino quotidiano, costante, progressivo, che spetta a noi compiere. Abbiamo bisogno quindi di affidarci al Signore per compiere tutto questo. Questo l'abbiamo già citato. Scusate, devo girarmi per vedere dove siamo arrivati. Efesi 4, capitolo 22 a 32, lo cito solamente. Qui parla dello spogliarsi del vecchio uomo e l'essere rinnovati nello spirito. C'è questa azione che dobbiamo compiere. C'è questo combattimento fra la vecchia natura e la nuova natura, dobbiamo essere consapevoli di questo. C'è un doppio combattimento, sapete? Un primo combattimento è interno ed è un combattimento fra la vecchia natura e la nuova natura. Dobbiamo essere ben consapevoli che questo combattimento è abbastanza forte ed è quotidiano. Non dobbiamo mai dimenticarci quello che contraddistingueva la vecchia natura. Come l'Apostolo Paolo dirà in Colossesi 3, se dunque siete stati risuscitati in Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Insomma, per posizioni il Signore ci ha santificati, noi siamo già santi davanti a Lui, ma c'è questo processo che noi dobbiamo compiere giorno per giorno. Non a caso ci sono tutti questi brani che ci ricordano che c'è questo cammino da seguire, il cammino della santificazione. In Colossesi ci ricorda questo deporre tutti gli aspetti della vecchia natura e far vivere e realizzare la nuova natura. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, eccetera, eccetera, un brano che conoscete molto bene. Ci sono insomma dei lavori in corso nella nostra vita, c'è un punto di partenza, c'è un punto di arrivo, siamo chiamati a realizzare questa santificazione, ma ci sono delle difficoltà. Non so se i tuoi lavori in corso stanno procedendo positivamente, non so a che punto sei. Ci sono delle difficoltà, nel senso che molte volte, non so se vi è capitato, a me capita spesso, di iniziare forse la settimana con dei buoni propositi, ci metto tutta la mia volontà, mi impegnerò ancora di più in settimana a leggere la Bibbia, a meditarla, a studiarla, e poi arriverò preparato la domenica per adorare il Signore. Poi magari in settimana forse qualche caduta, qualche peccato, e così riparti da capo e pensi forse non mi sono impegnato abbastanza, forse ci devo mettere ancora più volontà. E appena ti rialzi, dopo aver pregato, ricadi un'altra volta. Allora pensi forse che la tua decisione non è stata abbastanza forte e profonda, e così ti concentri con tutte le tue forze per cercare di ubbidire a Dio, ma subito dopo vai incontro ancora a una più grande sconfitta. È un po' come le montagne russe, su e giù, su e giù. Non so se dico qualcosa di diverso o se è capitato anche a voi. Se ci affidiamo solamente a tutte le nostre forze, la nostra vita cristiana sarà un disastro. Allora, ci sono queste difficoltà del percorso. Paolo ci ricorda questa lotta fra la vecchia e la nuova natura. In Romani 7, lo cito solamente. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona, allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. E alla fine dice, me infelice, versetto 24, chi mi libererà da questo corpo di morte? Se il brano finisse qui, sarebbe una sconfitta per tutti noi. Qui Paolo dice, io se mi affido a tutte le mie forze, a tutta la mia volontà, alla mia vecchia natura, non riuscirei mai a vivere, a realizzare quella vita che Dio vuole realizzare in noi, in ciascuno di noi. Ma il brano finisce col versetto 25. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. C'è un combattimento continuo nella nostra vita. Due soggetti che sono in guerra continua dentro di noi. Non so se tu te ne accorgi ogni giorno e identifichi bene la vecchia natura e la nuova natura. A volte nella vita di tanti credenti si affronta questo con leggerezza. Molte volte si giustificano certe cadute, si giustificano certi peccati, si affronta la cosa con leggerezza. E così la vecchia natura, ecco, che prende il sopravvento. Ma il Signore ci chiama proprio a distinguere, a capire bene, e a confrontarci con questo combattimento. Allora, come riuscire ad avere la vittoria? Come riuscire a vivere la vita cristiana in modo vittorioso? Come riuscire a non rimanere sempre e costantemente schiacciati da questo senso di colpa, dalle nostre trasgressioni? Dov'è la soluzione? Paolo, a capitolo 7, ai Romani, ci elenca lo scopo della legge, che è stato proprio quello di farci vedere che noi non avevamo nessuna possibilità di adempiere la legge, ma ci ricorda anche che solo il Signore Gesù è venuto per compiere la legge e la vuole compiere anche in ciascuno di noi. In che misura? Nella misura in cui noi lo lasceremo vivere, realizzeremo la pienezza, la potenza dello Spirito ogni giorno. La legge non ci è stata data con la speranza che noi potessimo osservarla, ma con la piena certezza che sarebbe stata violata e una volta trasgredita ha raggiunto il suo scopo, conducendoci verso colui che solamente può adempiere la legge in noi, Cristo. Galati 3:24 dice così: la legge è stata come un precettore, un pedagogo, cioè un insegnante, una guida per condurci a chi? A Cristo, affinché noi fossimo giustificati non per la legge ma per fede. Che bello sapere che il Signore Gesù ha compiuto tutto quello che c'era da compiere, che noi non eravamo in grado di fare, di svolgere. E allora cosa significa nella vita di tutti i giorni essere liberati dalla legge? Come possiamo veramente piacere a Dio? Come Dio può effettuare in maniera costruttiva quei lavori in corso nella nostra vita per farne un capolavoro? Paolo, abbiamo visto, esprime questa frase, questa constatazione: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma poi nel brano di Corinzi dice che noi possiamo realizzare tutto questo proprio attraverso la potenza, la pienezza, la presenza dello Spirito Santo in noi. Nella misura in cui noi realizzeremo questo, in quella misura realizzeremo questa vita cristiana vittoriosa che il Signore vuole realizzare in ciascuno di noi. Un giorno un credente che cercava di sperimentare la vita cristiana vittoriosa con tutte le sue forze disse a un predicatore: io non so perché sono così debole, non riesco ad avere la vittoria nella mia vita. E così questo predicatore gli rispose: tu sei troppo debole per compiere la volontà di Dio, ma non sei abbastanza debole per farla. tu non sei ancora abbastanza debole. Cosa voleva dire? Quando sarai ridotto a una debolezza estrema e sarai pienamente consapevole e convinto della tua assoluta incapacità, allora Dio farà tutto. Molte volte noi ci mettiamo del nostro, vogliamo impegnarsi, vogliamo fare tante cose per il Signore, ma se non siamo ripieni dello Spirito Santo, se non siamo usati da Lui, se vogliamo fare incamminarci in questa vita cristiana solo con le nostre forze, prima o poi cadremo, sarà un fallimento. Abbiamo tutti bisogno di arrivare al punto di dire finalmente: Signore, io sono incapace di fare la minima cosa per te, ma mi affido a te. Quello che tu vorrai compiere dentro di me, so che potrai farlo solo nella misura in cui io realizzerò la nuova natura, realizzerò la pienezza, la potenza dello Spirito Santo in me. In quella misura tu realizzerai quello che è lo scopo che tu hai stabilito per la mia vita. Un gruppo di giovani credenti si trovava un giorno in riva al mare, così era una giornata estiva, faceva caldo, e così pensavano di fare una bella nuotata tutti insieme, di rinfrescarsi nel mare. E così si tuffarono, fecero questa nuotata. A un certo punto uno di questi giovani cominciò ad avere dei crampi, ebbe difficoltà nel nuotare, non riusciva più a nuotare, aveva difficoltà a stare a galla. E così un gruppo si era già distaccato e vicino a lui c'era un altro giovane. Questo giovane che era in difficoltà incominciò a gridare, incominciò a chiedere aiuto. E così il gruppo di giovani che era distante gridò a quest'altro giovane di intervenire. Pensavano che lui intervenisse subito per soccorrere questo loro amico, ma questo giovane se ne stava in disparte e gli altri giovani gridarono verso di lui: intervieni, guarda che è in difficoltà, sta annegando. Lui stava lì, questo giovane, a qualche metro di distanza dall'altro giovane in difficoltà, quando l'altro giovane praticamente annaspò e abbassò il viso proprio sotto la superficie del mare, quest'altro giovane intervenne e con un guizzo prese questo giovane e lo portò in salvo. Tutti gli altri giovani arrivarono in riva e rimproverarono questo giovane: ma cosa hai fatto? Ma cosa ti è saltato in mente? Era in difficoltà, perché non sei intervenuto prima? Questo disse: sapete che quando una persona è in difficoltà, sta quasi per annegare, quando ha ancora un po' di forza, non è quello il momento di intervenire, ma nel momento in cui lui non ha più nessuna forza, nessuna resistenza, quello è il momento di intervenire. Allora sono intervenuto nel momento giusto e l'ho portato in salvo. Questo per dire che cosa? Che se noi cercheremo solo con le nostre forze, con la nostra volontà, che è ammirevole, è vero, di vivere la vita cristiana che il Signore ha previsto per ciascuno di noi, non riusciremo, molte volte cadremo. Abbiamo bisogno di arrivare al punto, come questo giovane, di non avere più nessuna resistenza. Dobbiamo arrivare al momento in cui, quando abbandoniamo completamente nelle mani del Signore tutte le nostre risorse e tutta la nostra volontà, allora Egli agisce. Quando Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, significa questo. Significa lasciare a Lui tutte le risorse, non opporre nessuna resistenza. Ecco per cui questi lavori in corso sulla nostra vita, su tanti aspetti della nostra vita, a che punto sono? Stai facendo lavorare il Signore su tutti gli aspetti della tua vita o no? A che punto sono questi lavori in corso? Quali sono gli aspetti su cui Dio deve lavorare? Forse c'è dell'ira, forse c'è della collera che magari non fai vedere agli altri, ma Dio conosce dentro di te. Forse c'è della gelosia, dei pensieri cattivi, del rancore, forse c'è dell'autocommiserazione, forse c'è della maldicenza, spirito di giudizio, apparenza, ipocrisia, orgoglio, egoismo, impurità sessuale, mondanità, edonismo, eccetera, eccetera. Qui potremmo fare un elenco molto lungo, ma solo tu sai nel tuo cuore quali sono gli aspetti su cui il Signore sta lavorando. La cosa importante è che noi ci rendiamo conto di questo, che siamo consapevoli, che siamo coscienti che il Signore vuole compiere in noi, nella nostra vita, un grande capolavoro. Allora permetti a Lui di lavorare, di cesellarti, di farti degli innesti straordinari, perché solo così Lui potrà ottenere dalla nostra vita un capolavoro. Davanti ad ognuno di noi allora c'è questo cartello di lavori in corso. A che punto sono i lavori di Dio in corso nella tua vita? Stai permettendo a Dio di smussare, di eliminare quello che deve togliere, di levigare, di stuccare, di riverniciare? il cartello di lavoro in corso è ancora davanti a certi tuoi problemi, a certi tuoi vizi, a certe tue debolezze irrisolte nella tua vita? O Dio l'ha tolto finalmente? Hai avuto la vittoria su certi aspetti della tua vita o no? Hai superato determinati esami nella tua vita cristiana, oppure sei sempre ripetente e ti ritrovi sempre nella stessa classe? Signore, abbiamo letto, siamo chiamati a progredire, andare avanti, a maturare, a vincere certe nostre debolezze. Dio ha potuto togliere il cartello di lavori in corso da certi aspetti della tua vita. L'opera dei lavori in corso della tua santificazione sta progredendo, si sta completando, oppure la tua rimarrà un'opera incompiuta? Abbiamo visto all'inizio opere per le quali ci è voluto un sacco di anni, ma alla fine sono state concluse, e abbiamo visto anche, abbiamo citato delle opere incompiute. Come sarà la tua vita al termine della tua esistenza? Un'opera completa? Il Signore avrà ricavato quello che voleva ricavare, un capolavoro, oppure la tua rimarrà un'opera incompiuta? Questa è la meta finale che ci aspetta. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Questa è la meta finale. A che punto sei, a che punto sono, a che punto siamo della nostra vita cristiana, della nostra santificazione? Il tuo percorso ha fatto diversi metri, diversi chilometri dal punto di vista spirituale? Hai fatto progressi nella tua vita o no? O sei rimasto indietro? E magari forse qui c'è qualcuno che non ha ancora incominciato questo percorso, forse non si è ancora arreso al Signore Gesù. C'è qualcosa di straordinario, come abbiamo parlato questa mattina, questa santificazione. Dio vuole fare anche nella tua vita un capolavoro, qualcosa di straordinario. In che maniera possiamo compiere questo? Solo se ci lasciamo plasmare, innanzitutto se facciamo entrare il Signore Gesù nel nostro cuore, riconoscendolo come Signore e Salvatore, e poi se realizzeremo ogni giorno la presenza, la pienezza, la potenza dello Spirito Santo. Quando un giorno Michelangelo si apprestava a lavorare un grosso blocco di marmo, un suo discepolo gli chiese che cosa vedeva di tanto speciale in quel grosso masso, e l'artista rispose: vedo una bellissima figura intrappolata all'interno del marmo. Il mio compito è semplicemente quello di prendere il mazzuolo, lo scalpello e martellare fino a che la figura non sia stata finalmente liberata e possa risplendere in tutto il suo splendore. Così all'interno di ogni credente, all'interno di ognuno di noi, si nasconde questa bellissima figura, espressione visibile di Cristo in noi, speranza di gloria, come una forma imprigionata con la potenzialità di essere scolpita dal supremo artista. Allora la bellissima forma è lì dentro di noi e Dio usa tutti i suoi arnesi per lavorare nella nostra vita, il mazzuolo, lo scalpello, come Michelangelo, martellando, tagliando, lavorando in continuazione per rivelare la sua immagine in noi. Dio continua a cesellare, picchiettando, eliminando tutto ciò che è superfluo e va in profondità, modellando il nostro carattere. Dio usa a volte la sofferenza, la prova, per purificare le nostre vite dal peccato, per fortificare il nostro impegno verso di Lui, per costringerci a dipendere dalla sua grazia, a crescere la nostra speranza in Lui, disciplinare le nostre menti, aumentare la nostra sensibilità verso gli altri, condurci, l'abbiamo letto, a una conoscenza più intima di Cristo, a crescere la nostra pazienza, aumentare la nostra fede, rivolgere maggiormente il nostro sguardo verso le cose che sono eterne. A che punto sono i lavori in corso nella tua vita? Io spero che noi tutti permettiamo al Signore di lavorare nella vita di ognuno di noi, su tutti gli aspetti, su quello che non va, affinché finalmente, su man mano che ogni aspetto il Signore, noi maturiamo, eliminiamo, il Signore elimina tutto quello che non va, Dio potrà togliere quel cartello di lavoro in corso. Vuoi che questo cartello venga tolto dalla tua vita? Vuoi che il Signore ottenga quel capolavoro che vuole ottenere? O stai opponendo ancora resistenza? Che veramente possiamo realizzare proprio questo cammino, questo progetto straordinario che il Signore ha previsto per ciascuno di noi. È bello perché nessuno è escluso, Dio ha un piano per ognuno di noi. E quando forse pensiamo, ma no, ma il Signore forse per me non ha nulla in serbo, non è vero. Il Signore ha in serbo per ognuno di noi un piano straordinario. Dio vuole compiere un capolavoro nella vita di ciascuno di noi, che possiamo permettere a Lui di operare tutto questo, che veramente la nostra vita possa diventare sempre di più un capolavoro, che possiamo essere sempre di più al Suo servizio, che Lui possa gradire la nostra vita, che al termine della nostra esistenza Lui possa proprio ammirare questo capolavoro che vuole ottenere da ognuno di noi. Che veramente il Signore benedica la Sua parola. Amen.
Signore Padre, vogliamo adorarti, ringraziarti per tutto il bene che questa mattina abbiamo ricevuto da parte tua. Ti diciamo grazie, Signore, per i canti, ti diciamo grazie, Signore, per le preghiere che sono state innalzate a te. Ti diciamo grazie, Signore, per la tua parola, che questa mattina ci ha esortati, Signore, a lasciarci modellare da te. A non porci, Signore, al tuo scalpello, anche se a volte, Signore, sicuramente fa male, provoca dolori, ma, Signore, vogliamo ricordare all'anima nostra che è solo per il nostro bene. E noi ti diciamo grazie, Signore, perché tu vuoi solo il nostro bene. Signore, e il bene, Signore, che tu vuoi fare, Signore, a noi è per la tua gloria. E questa mattina vogliamo, Signore, dirti grazie. Grazie perché tu, Signore, hai iniziato in noi un'opera buona e la vuoi portare a compimento. E noi ti adoriamo per Cristo Gesù. Amen.
Amen. Signore, come santo, grazie per il dono della vita eterna. Grazie perché ci hai raccolti qui. Eravamo pecore smarrite, oggi siamo alla tua presenza riscattati dal santo e prezioso del Vincenzo di Gesù Cristo. Grazie ancora per questo. Oggi abbiamo ascoltato la santificazione. È la base di ogni servizio, Padre Santo. È la premessa. Tu vuoi servirti di noi, ma solo se riduciamo noi stessi. Che possiamo, Padre Santo, comprendere questo, perché a volte...